Buongiorno a tutti, bentrovati. Ci stiamo un secondo. Allora, questa mattina, felice di essere di nuovo con voi, volevo condividere con voi quelli che sono stati i pensieri che ho fatto leggendo il libro dei Colossesi. E per questo, visto che c'è Giorgio che mi assiste sempre, vorrei, se riesci, a leggermi Colossesi. Io nella mia riflessione a casa leggevo tutto il capitolo primo di Colossesi. Noi stamattina leggiamo con Giorgio intanto i primi 12 versetti. Per favore, Giorgio. Quindi Colossesi 1, i versetti dall'1 al 12.
Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero, porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
Grazie. Se avete la possibilità, tenete la Bibbia sotto mano aperta perché quelle che sono le mie riflessioni seguono quello che è lo schema dei versetti così come l'abbiamo letti. Le riflessioni che ho fatto cominciano in condivisione adesso, in realtà dal versetto 3, però se ne avete la possibilità e vi stimola a farlo, leggete con più attenzione e meditate sui primi due versetti, perché già tempo fa, non vi so dire quanto, forse un anno, Michele ci fece delle riflessioni su quelli che erano i saluti iniziali nelle lettere e anche in questi saluti iniziali, nei primi due versetti, potete trovare molto giovamento se andate a seminare quali sono i significati delle parole, perché spesso noi, per velocità di lettura, avendolo letto più volte questo tipo di intestazione nelle lettere, tendiamo a correre via come ho fatto anch'io. Invece, se dedichiamo del tempo anche a questo, vi accorgete come ci sono dei dettagli che possono essere anche per noi oggi di arricchimento. E andiamo quindi al versetto 3. La cosa che mi ha stupito per cominciare di quello che Paolo fa e di quello che viene trasmesso in questi versetti è il fatto che Paolo sente parlare di quello che è la fede dei Colossesi, stupendomi del fatto che in realtà Paolo questa chiesa non l'abbia mai incontrata, non abbia mai conosciuto in prima persona queste persone. Questa chiesa molto probabilmente è stata edificata da Epafra e sicuramente è la chiesa che è stata da lui curata nella crescita spirituale. Quindi Paolo sente parlare di una chiesa che non aveva conosciuto, di persone che lui stesso non aveva formato nella fede, che non aveva incontrato durante i suoi viaggi. E ne sente parlare da Epafra. Questo mi faceva e mi ha fatto riflettere su quale sia la positività della comunicazione. Quindi la comunicazione, in questo caso quella che c'è stata tra Epafra e Paolo, è quell'aspetto principale che mi ha fatto meditare, mi ha lasciato riflessivo, perché Epafra ha portato quella che io ho definito una comunicazione positiva, una comunicazione edificante. Epafra, nel suo approccio a Paolo, ha manifestato e ha messo a conoscenza Paolo di quelle che erano delle cose positive che questa chiesa manifestava. Epafra indubbiamente ha contribuito in un periodo che era la carcerazione di Paolo all'edificazione di Paolo. Quindi comunicazione, una comunicazione sicuramente allo scopo di edificare. E questo, trasportato nella mia vita personale, ma penso che possa essere così per ognuno di voi ancora oggi, mi faceva ancora più riflettere nell'altro aspetto. Cioè, io in prima persona, se mi trovassi al posto dei Colossesi, quale gioia, quale gratitudine per il Signore potrei avere nel sapere che, in questo caso Epafra, ma un altro fratello in un'altra chiesa sente parlare di me, ma non per Giacomo come persona, ma per quella che è la mia fede nel Signore. Sente parlare di un qualcosa di positivo che io visivamente, indubbiamente manifesto, e che sicuramente io sto manifestando ciò che è l'opera del Signore nella mia vita. Ma questo non perché, riferimento a sempre il testo, ma è anche a me, non perché io lo dica con la bocca. Io vado da Epafra, oh Epafra, quando vai da Paolo, ricordagli che io come credente, e non è questo. Il bello proprio di questo discorso è che nell'approccio che Epafra ha avuto con Paolo ha potuto manifestare un qualcosa che non gli era stato, per quanto ci viene detto in questo testo, possiamo capire, non gli era stato detto di riferire, ma che Epafra indubbiamente ha pensato di edificare Paolo perché aveva visto questo come un qualcosa di vitale nella vita dei Colossesi. E l'altra cosa che mi faceva molto riflettere in questi primi versetti è il fatto che Paolo, in questo suo approccio di fronte alla notizia che ha sentito, e indubbiamente nel dire che lui ringrazia, dice: noi ringraziamo Dio. E questo mi lasciava ancora di più edificato, mi ha lasciato, perché in effetti come persona potrei pensare: Paolo ha sentito parlare di me, di quanto sono bravo, quindi per prima cosa potrebbe ringraziare Epafra, perché indubbiamente lui era quello che aveva trasmesso l'insegnamento ai Colossesi, quindi era quello attraverso il quale, lo strumento del quale indubbiamente Dio si era servito per far crescere questi fratelli e per far sì che questo fosse l'atteggiamento positivo delle loro vite. Ma Paolo non ringrazia lui, tantomeno ringrazia o loda in qualche maniera i Colossesi. Paolo ringrazia Dio per questo. Il frutto che si realizza nella mia, nella tua vita, il frutto che si realizza in questo caso nella vita dei Colossesi, altro non è che un merito di quella che è la grazia di Dio che ha operato in queste persone, e nessun altro ne deve sicuramente ricevere il ringraziamento se non Dio. Qualsiasi cosa io possa fare, qualsiasi cosa tu farai di positivo nella tua vita attraverso quella che è l'opera del Signore in noi, non ne dobbiamo e non c'è dovuto ringraziamento per questo, ma indubbiamente l'unica persona che ne deve avere ringraziamento, anche dagli altri che ci sono intorno, è il Signore. Andiamo avanti al versetto 6, e nel versetto 6 vediamo che il vero Vangelo che viene comunicato, il vero Vangelo che è quello che porta frutto, è il Vangelo della grazia di Dio. Questo Vangelo, oltre a portare frutto, cresce. E ci viene descritto che oltre a crescere all'interno di questa chiesa, cresce nel mondo intero. Questo Vangelo non è un Vangelo per pochi eletti, non è un Vangelo e viene ricordato anche a loro che ha operato solamente nelle loro vite. È un Vangelo che in quel periodo si stava cominciando a predicare oltre i confini dei loro territori, ma che sappiamo ancora oggi essere arrivato in quasi tutto il mondo, perché il Signore ci dice che nel momento in cui arriverà a tutti, allora sarà la fine e il Signore tornerà. Ma questo Vangelo indubbiamente è un qualcosa che Dio non ha riservato solo ad alcuni. Una grazia così immensa noi abbiamo il privilegio di poter scoprire ancora in questi versetti, che nella gratitudine del fatto di averla ricevuta noi in prima persona, noi possiamo essere certi che questa grazia è per tutti, non è solo per noi, e che questa grazia è quella che porta frutto nelle persone, è quella che cresce. Andando avanti al versetto 7, noi possiamo in realtà vedere la fedeltà. E in questo versetto noi vediamo un'altra parola che mi ero sottolineato, dice: secondo quello che avete imparato da Epafra. E l'ho sentito anche accennato da Tonino, io l'ho collegato subito alle mie riflessioni stamattina. Tonino diceva che dell'ascoltare, no? Quello che il messaggio che il Signore ci ha lasciato, ascoltare la sua grazia. E io riflettevo per conto mio che in realtà imparare è un po' più che ascoltare, nel senso che io posso benissimo, quando sono a scuola, lo sapete benissimo, io sto lì, ascolto. Però per induzione in genere non si impara, no? L'imparare, così come lo intendevo io nelle mie riflessioni, significa che io ho fatto mio quello che ho ascoltato. Io ho cercato di memorizzare, se vogliamo trasportarlo ad un concetto scolastico, di impararlo nei dettagli in modo che diventi un qualcosa di personale mio. E alla stessa maniera riflettevo che anche in questo versetto, in realtà, il fatto di aver, per i Colossesi, per questa Chiesa, il fatto di aver imparato quello che Epafra gli ha trasmesso, significa che non solo questi credenti erano seduti come noi magari stamattina, seduti noi come noi il giovedì, seduti davanti a un computer, a un cellulare, a ascoltare qualcosa sicuramente di edificante, ma che dopo è stato lavorato nelle nostre vite, che abbiamo ricercato in quello un qualcosa di più, abbiamo cercato di farlo diventare parte nella nostra vita, e sono sicuro che se questo si verifica è quello che poi produce l'aspetto positivo che si vedeva nei Colossesi, e la stessa cosa è per noi oggi. E l'altra parola che mi ha fatto riflettere di questo versetto è il fatto che Epafra era un fedele ministro di Cristo per voi. Fedeltà, pensavo a questo termine e pensavo a come questo termine è accostato all'insegnamento che Epafra dà alla Chiesa dei Colossesi. E così lo pensavo anche per me, e in effetti quando io mi avvicino a trasmettere, come ha fatto Epafra sicuramente in maniera minore, ma quello che è parte dell'insegnamento che il Signore ci ha lasciato, vuoi che sia un tipo di trasmissione come quella di stamattina, vuoi che tu sia un responsabile degli adolescenti, che tu abbia un incarico di insegnamento nei loro confronti, vuoi che tu sia una persona che sta cercando di insegnare ai giovani, vuoi che tu sia un insegnante della scuola domenicale, vuoi che tu sia un insegnante di un qualsiasi tipo di cosa, o che tu sia un semplice credente e sai benissimo che il tuo compito in realtà, a prescindere dal tuo ruolo, dal tuo ministero all'interno della Chiesa, è quello di trasmettere il Vangelo della grazia agli altri, quindi di riportare un qualcosa che il Signore prima di tutto ha lasciato nella tua vita. E in questo io e noi abbiamo la responsabilità, sicuramente come questo fratello, di essere fedeli nell'insegnamento. Ho cercato, e questo fedeli, la parola che c'è scritta sotto si chiama pistos, sono andata a cercarla, e le definizioni che vengono date di questo sono fidato, attendibile e degno di fiducia. Quando io come credente mi approccio a trasmettere agli altri quello che prima ho ricevuto dal Signore, quello che è la verità del suo insegnamento, devo essere fidato, attendibile e degno di fiducia, perché questo è quello che poi, per grazia del Signore, produrrà lo stesso frutto che è stato nei Colossesi, per arrivare poi all'amore nello Spirito, che leggiamo al versetto 8. Egli ci ha fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Beh, come uomini vi auguro, anche se da ciò che vedo nei telegiornali e ciò che so, perché è ovvio che l'amore che noi riusciamo come persone a provare nel mondo, nelle nostre vite, nonostante ve ne auguro, ne proviate a valanghe, in realtà è un amore molto variabile, è un amore che non possiamo definire stabile, è un amore che sicuramente avrà dei momenti di delusione, è un amore ballerino. Questo non è in questo tipo di amore, perché in questo versetto si parla di amore nello Spirito. Stiamo parlando di persone che sappiamo aver ricevuto quello che è l'insegnamento della verità di Cristo, e sappiamo che questo amore nello Spirito in realtà altro non è che l'amore che noi come credenti, come persone che hanno ricevuto questo messaggio e che hanno scelto di far abitare il Signore nelle proprie vite, è l'amore che non esercitiamo in quanto Giacomo, in quanto persone, ma è l'amore che riusciamo a dimostrare agli altri perché qualcuno ce lo sta insegnando, lo Spirito che è dentro di noi. È quello che ci dà la possibilità di esternare o che sia visibile un amore che nostro non è. Pensiamo all'amore che io ho nei confronti di Tonino, un amore che Tonino non è simpatico proprio al 100%, no? Ci sono delle cose di Tonino che da voce... A me piace una cosa, a Tonino ne piace un'altra, eppure siamo credenti insieme. Ho preso Tonino perché è simpatico, è qui davanti, poi c'è la mascherina e non lo vedo. Ma ci sono, per farvi riflettere, degli aspetti in effetti che noi, ma per affinità di carattere, a volte non amiamo umanamente, non ci avvicinano a quelli che sono i nostri fratelli in Cristo. Eppure nei loro confronti, se riusciamo a seguire quello che è l'insegnamento di Cristo, noi dimostriamo amore. Questo amore dimostrato sicuramente non è quello che è l'amore umano, ma è l'amore dello spirito che viene descritto qui. Pensiamo, per allargarci tanto, ma sempre rimanendo in quello che è l'insegnamento biblico, all'amore che dobbiamo dimostrare nei confronti di quelli che ci fanno dei torti o di quelli che mettono sotto i piedi il Signore. È difficile da fare? Pienamente d'accordo. È l'amore a cui siamo chiamati? Sì. Lo riusciamo a dimostrare se lasciamo che il Signore operi nelle nostre vite, ma riusciamo a dimostrare un amore che nostro non è, ma è l'amore che noi possiamo esercitare nello Spirito. Paolo al versetto 9 dopo continua: perciò anche noi dal giorno che abbiamo saputo questo non cessiamo mai di pregare per voi e di domandare. Paolo dal giorno che ha conosciuto questi aspetti caratteristici dei Colossesi ci dice che comincia a pregare, e prega chiedendo un qualcosa di specifico. Dice che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Prega per loro, prega perché crescano, però crescano nella conoscenza della volontà di Dio. Quindi la volontà di Dio rimane l'elemento centrale in quella che è la crescita di questi fratelli, sicuramente ancora per noi oggi. E questa crescita è accompagnata, come vediamo scritto, da sapienza e intelligenza. Ma a fianco c'è un'altra parola, spirituale. Quando ho letto questo, ovviamente sono tornato subito al versetto sopra dove parlava di amore nello spirito, e l'accostamento è lo stesso. Il tipo di sapienza, no? Il saper discernere le situazioni, il saper applicare il giusto metro in alcune situazioni, il saper valutare correttamente ciò che riceviamo dall'insegnamento della parola di Dio, il saper utilizzare intelligenza nel valutare ciò che stiamo vivendo in quel momento, nel saper valutare le situazioni. Questa sapienza e intelligenza non fanno parte di quella che è la nostra sapienza umana, perché se noi pensiamo di utilizzare questa sapienza, la sapienza che ho io come uno che ha finito solo le superiori, per adattarla, non c'entra il tipo di scuola. Facevo l'esempio per me persona, quindi a fronte di quella che è la mia conoscenza e intelligenza umana, se penso di utilizzare questo nella mia crescita della volontà di Dio, nella mia conoscenza della sua volontà, non vado lontano. Paolo prega per loro e prega affinché questa crescita sia accompagnata da sapienza e intelligenza, da quella sapienza e intelligenza che è data dal fatto che abbiamo lo Spirito in noi e che ci lasciamo guidare da Lui. Nel momento in cui vagamente pensiamo di accostarci a ciò che è la volontà del Signore nel saper valutare le situazioni, nel saper comprendere il messaggio che Lui ci sta lasciando, nel saper gestire la nostra vita di tutti i giorni, pensando di utilizzare la nostra sapienza e la nostra intelligenza umana, vi garantisco che non andremo lontano. Il fallimento è vicino, oppure a lungo termine non produrrà il frutto che invece noi vediamo espresso in questa lettera. E questa riflessione, o meglio, cosa fa Paolo nello specifico, cioè prega, mi ha fatto riflettere ancora di più, e adesso ve lo spiego. Paolo sente parlare della loro fede, no? E a fronte di questo, quello che Paolo fa è pregare. Paolo prega ringraziando il Signore, e questo mi faceva, chiedendo ovviamente dopo quello che dicevamo, e questo mi faceva riflettere nel momento in cui mi sono fermato e valutavo la mia vita di preghiera, nel senso che, in effetti, è un dato di fatto, se facessi una percentuale del tempo che io dedico in preghiera, quando sento qualcosa di qualcuno, la mia preghiera spesso è mirata: Signore, ti prego, aiuta questa persona in questo, perché so che quel fratello in quel momento ha una determinata necessità, so che quel fratello, quella sorella, quella persona in quel momento ha bisogno, quella persona in quel momento è in un periodo di salute non buona, vive una condizione economica non agevole, quella persona sicuramente ha bisogno di conforto in quel momento, quella persona è nella sofferenza. Questo è quello che spesso faccio. E ho notato invece in cosa fa Paolo, nella preghiera che fa Paolo, un qualcosa di diverso, perché Paolo sta pregando e prega chiedendo crescita nella conoscenza, non per delle persone che in quel momento gli viene riferito stiano soffrendo, siano in qualche particolare sofferenza, ma prega per delle persone che stanno manifestando il frutto dello Spirito, quindi le persone di cui possiamo dire che vedi un qualcosa di positivo in quelle persone, ma io prego anche per quelle persone, perché è giusta l'intercessione per le persone, gli esempi di cui ti dicevo prima, sono due aspetti che sicuramente penso che variano insieme, è giusto pregare per tutte le persone che ne hanno bisogno, come vi dicevo prima, ma Paolo a me lascia sicuramente l'insegnamento che è giusto che io preghi anche per quelle persone in cui io riconosco nella loro vita il frutto dello Spirito, per quelle persone in cui io posso dire il Signore si vede nella loro vita, queste persone mi fanno vedere la loro fede in Dio, e pregare per queste persone affinché crescano nella conoscenza di Dio. Questo è quello che in particolare questo versetto mi ha lasciato. A quale scopo? Ce lo dice il versetto dopo. Perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, e continua. Lo scopo di questa preghiera di Paolo sicuramente non è quello di portare orgoglio personale a Epafra. Caspita Epafra, sei stato bravissimo, complimenti a te, il tuo lavoro è stato talmente bravo che questo è il frutto che riconosco nei Colossesi. No, la preghiera di Paolo non ha neanche lo scopo di sbrodare o lodare i Colossesi in prima persona. No. A fronte di quello che potrei definire come la mia bravura nel far agire lo Spirito nella mia vita, che in realtà qualcosa di mio non è, Paolo mi sta dicendo che lo scopo di questo è rendere il ringraziamento a Dio. Il fatto che io possa poi, come dice, piacergli in ogni cosa, portare frutto in ogni cosa, conoscere questi aspetti. Ho sbagliato pagina. Il nostro obiettivo, ancora noi, come era per loro, è portare frutto in ogni cosa. E in due, adesso ve lo rileggo, no? Affinché camminiate in modo degno per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni cosa. Ce n'è per tutti. Questi due ogni, che poi ho trovato in altri versetti di questa lettera più avanti, mi hanno fatto riflettere come in realtà ce ne sia per tutti. Noi sappiamo che il nostro obiettivo, per quanto ci insegna la parola del Signore, è tendere a quella che è la statura perfetta di Cristo, cioè avere come obiettivo una persona che sappiamo non aver fallito in niente. Sappiamo che questo obiettivo per noi si verificherà solo nel momento in cui saremo col Signore, ma il nostro obiettivo oggi è quello di camminare ogni giorno cercando di portare frutto in ogni cosa. Ce n'è per tutti, che tu sia un semplice ragazzo che va a scuola, che tu sia un adolescente, che tu sia un giovane della mia età, che tu sia uno di fascia media o che tu sia un anziano. Sapere che il nostro obiettivo è la perfetta statura di Cristo, come troviamo nelle scritture, messo vicino a questo ogni, mi faceva riflettere che a qualsiasi età della nostra vita noi abbiamo un qualcosa da aggiungere a questo ogni. E questo qua ci porterà e ci aiuterà a camminare in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. In questo cammino, come dice al versetto dopo, noi possiamo essere edificati perché siamo fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti. Questo cammino, l'abbiamo detto più volte, l'avete sentito da me, riferito alla vita che ognuno di noi ha, è un camminare ogni giorno in monti, valli, boschi, radure, ce n'è per tutti i gusti. Ma noi sappiamo che nella varietà del cammino che come persone abbiamo davanti, noi siamo resi forti dal Signore. Noi sappiamo che in questo siamo edificati e per essere pazienti e perseveranti. Pazienti perché sappiamo la promessa che ci aspetta davanti. Siamo pazienti che questo cammino, seppur ripido, scosceso, variopinto, come lo vogliamo descrivere, ci porterà a quella che è la realizzazione della promessa che il Signore ci ha lasciato. In questo cammino noi dobbiamo essere perseveranti, perseveranti in questa fede che ci accompagna, perseveranti nel corretto insegnamento che il Signore ci ha lasciato senza lasciarci sviare da quella che è la grazia di Dio, da quello che Lui ci ha promesso. Con allegrezza, nell'affrontare questo tipo di cammino, fortificati, noi sappiamo che dobbiamo essere resi allegri, gioiosi nello spirito. Ovviamente come persone umane di fronte a certe situazioni noi sappiamo che l'allegrezza umana non è accostabile a certe situazioni, ma non è quello che ci viene chiesto, ma noi sappiamo che quella che è invece l'allegrezza, la gioia del Signore ci può accompagnare anche in queste situazioni. Tutto questo, come dice il versetto 12, ringraziando Dio perché ci ha messo nella condizione di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Questi sono i versetti che abbiamo letto fino adesso. E nei versetti successivi che non abbiamo letto, mi avevo detto che io ho letto tutto il capitolo, quindi nei versetti che vanno dal 13 al 20, in realtà viene ribadito in una maniera importante, possiamo dire, un concetto fondamentale, e questo concetto è Cristo al centro, cioè Cristo il capo. Così tanti versetti che in realtà, cioè così tanti rispetto al capitolo, che Paolo ha deciso di impegnare per descrivere e ribadire questo concetto, mi ha fatto riflettere, adesso ve lo dico, su un aspetto importante, cioè era il contesto della vita dei Colossesi in quel periodo. Quindi ho visto qualche cenno storico e qualcosa di particolareggiato rispetto a cosa stavano vivendo i Colossesi in quella situazione. Colosse era una città che stava nella valle di Lico, nella regione della Frigia, che era una provincia romana. A me non piace la geografia, quindi questi sono dati che ovviamente ho trovato in qualsiasi parte voi andiate a cercare un riferimento storico di questa città. E questo invece è stato interessante perché mi faceva notare come questa città possa essere definita come facciamo noi oggi una città di provincia, e come mi abbia spiegato in maniera evidente il fatto che se voi andate alla fine della lettera dei Colossesi venga scritto che a questi fratelli, quando avete finito di leggere questa lettera, fatela leggere ai fratelli di Laodicea e voi leggete la lettera che io ho mandato a loro. Questo era dato dalla vicinanza di queste città. E in questa città si verificava una mescolanza di quella che era la cultura greca e la cultura dei giudei. Il fatto che queste culture in questa città si mescolavano mi ha aiutato a capire come mai Paolo gli dicesse più volte di perseverare o di mantenere la loro fede, perseverare nella fede. Perché in questa città vengono a svilupparsi alcuni insegnamenti che forse proprio corretti non erano, e sono quelli che poi hanno spinto Paolo a scrivere questa lettera. Nello specifico c'era un errato insegnamento, una errata considerazione di quelle che erano le figure angeliche, tanto che in alcuni momenti portava questo popolo ad adorare queste figure angeliche mettendo in secondo piano quello che era la figura di Dio. In questa città, a fronte di questo, si verificava per alcuni una ligia osservanza alle leggi, pensando che questo portasse a, quindi tralasciando quello che era invece l'insegnamento che era stato dato da Epafra. E in questa città c'era un errato concetto di quella che è la filosofia, quindi di una sapienza umana che li riusciva a portare o innalzare o a saper provvedere a se stessi, cose che ovviamente erano in contrasto con quello che era l'insegnamento che Epafra aveva lasciato a loro. E indubbiamente è a fronte di questo che, argomento principale, che Paolo intende scrivere la lettera a questa chiesa. Conoscere queste motivazioni ha aiutato me in questo contesto a capire come mai più volte Paolo parli a loro di perseveranza nella fede. Questo è sì un qualcosa che dopo io riesco a portare a me, ma in quella determinata occasione perché Paolo impegna tanto tempo nel ribadire a loro rimanete stabili nella vostra fede? Perché il contesto che loro avevano vicino era questo, un contesto di deviazione da quello che era l'insegnamento che gli era stato lasciato. E alla stessa maniera posso vedere che l'insegnamento che Paolo lascia a questa chiesa è un qualcosa che posso fare mio, E vi spiego perché. Nonostante il punto centrale di questa lettera sia voler mettere in guardia i colossesi, siate perseveranti, state attenti alla vostra fede per ciò che vedete, in realtà, se prendo il capitolo che ho letto, gran parte di questo capitolo, i primi 12 versetti con cui ho cominciato, altro non fanno che esporre quello che era il positivo che questi fratelli dimostravano. Siete d'accordo? E pensavo, nel momento in cui, io non sono Paolo, ma nel momento in cui io o qualsiasi credente abbia la necessità, abbia il dovere, abbia l'incarico di parlare con qualcuno per rapportarci ad un qualcosa che vediamo di sbagliato, per mettere in guardia rispetto a quello che è l'insegnamento del Signore in cui vediamo un qualcosa distorto, Paolo mi insegna, penso, una metodologia, perché lui non ha cominciato la lettera facendo letteralmente il mazzo ai Colossesi per come si stavano deviando, per come alcuni di loro avevano forse lasciato entrare queste verità nella loro vita. Paolo ha cominciato, si è approcciato a queste persone con l'intento di mantenerli stabili nella loro fede, costruendo e esortandoli in modo positivo, riconoscendo ciò che di buono questi fratelli facevano, per poi arrivare a mettere, come diremo noi, i puntini su cosa loro veramente dovevano seguire, a pungolarli nel seguire il corretto insegnamento di quello che era la parola di Dio. E questo sicuramente è qualcosa che vagamente poteva essere nella mia testa, ma che sicuramente non c'era, così come ho capito e così come inteso da questo insegnamento. Nel momento in cui io mi approccio a qualcuno, se io non mi approccio, ma buona comunicazione insegnata dalla scrittura, non perché io sia un insegnante di quelle che sono metodologie di comunicazione, perché avete sbagliato persone. Nel momento in cui io mi approccio a qualcuno, se io non riesco, secondo quello che mi sta insegnando la scrittura, penso, a comunicare e a instaurare un buon rapporto positivo esortando quella persona a continuare nel suo cammino, non riuscirò a trasmettere quello che il Signore mi sta lasciando di positivo per la sua edificazione dopo, quindi parte della magari correzione che è necessaria. Questo è quello che sicuramente questo brano mi lascia. Vi leggo i versetti dal 21 al 23. E voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo, e di cui io Paolo sono diventato servitore. Per comparire anche noi sicuramente un giorno davanti al Signore santi e irreprensibili, come sta dicendo, anche noi penso che dobbiamo, come loro, perseverare in questo cammino di fede. Dobbiamo fare come i Colossesi. E questo versetto ci dice, questi versetti ci dicono anche che noi dobbiamo essere fondati. Dobbiamo essere fondati come un albero che pianta le radici, cercando di avere stabilità, di avere una grande stabilità, che è quella che poi gli permette di crescere come pianta e portare anche frutto. Dobbiamo essere fondati come una casa. La scrittura ci ricorda che una casa che è posta su un fondamento solido come la roccia che è Cristo non verrà smossa. Noi dobbiamo essere stabili come questa chiesa. Un albero che è piantato nel terreno ha la capacità di rimanere stabile, di resistere sicuramente a quelle che sono le intemperie, eventi atmosferici vari, se ha delle radici stabili, ben piantate e fondate bene, in profondità. Alla stessa maniera, come ci dice la scrittura, noi sappiamo che una casa che è stata fondata sulla roccia è in grado di sopportare e non teme pioggia, tormente e venti. Questo è quanto noi possiamo realizzare avendo ben di fronte quella speranza che siamo stati chiamati ad avere per arrivare a ciò che il Signore ci ha lasciato. tutto questo che oggi vi leggevo ha lasciato nella mia mente alcuni concetti. E il primo concetto indubbiamente è quello della comunicazione positiva, una comunicazione che edifica la fede. Quello che Epafra ha fatto andando a parlare con Paolo è stata sicuramente un tipo di comunicazione che ha avuto solo uno scopo, e è stata l'edificazione, che poi per amore di quella chiesa ha portato Paolo anche a scrivere più in base per ammonire, per continuare a far crescere quella chiesa, ma indubbiamente è una comunicazione positiva. È una comunicazione che ci stimola ancora oggi, che stimola ancora me a ricercare una crescita nella volontà di Dio, come Paolo chiede per questa chiesa. Una crescita che è guidata dallo Spirito. Non posso pensare di ricercare una crescita in quello che è la conoscenza del Signore senza o trascurando quello che è l'opera dello Spirito Santo nella mia vita, colui che mi aiuta a realizzare il suo amore. Per realizzare un cammino, come abbiamo visto in questi versetti, un cammino che sia degno del Signore, portando frutto e crescendo in ogni cosa. Un cammino, una vita di un credente che ha sì ricevuto il Signore ma non dimostra nella propria vita frutto. Un cammino che non edifica non è quello che ci viene descritto in questo insegnamento. Possiamo veramente ancora oggi, e posso far mio l'insegnamento, ce lo ricordava anche Mario domenica scorsa, che i tempi che vediamo sono parecchio strani e possiamo portarci indubbiamente, posso portarmi a casa l'insegnamento principale di questa lettera, che era anche in questi versetti che abbiamo letto, è quello di perseverare nella fede senza lasciarci smuovere, per presentarci un giorno di fronte a Dio santi e irreprensibili, come lui ci dice. Preghiamo. Buon Padre, grazie perché nel momento in cui mi avvicino alla tua scrittura posso riconoscere degli insegnamenti, Signore, che sono validi ancora per me oggi a fronte di una distanza immensa di anni, Signore. Posso riconoscere un'esortazione personale che è possibile condividere con la tua Chiesa, con tutti quelli che ti amano, Signore, un'esortazione che mi porta a perseverare in questo cammino che so che produce una gioia eterna nel momento in cui sarò vicino a te, Signore. Grazie perché in questo cammino so di non essere solo, Signore, perché tu mi hai lasciato lo Spirito Santo che mi guida ogni giorno, mi fortifica, mi aiuta ad essere stabile, ad essere saldo, Signore, perseverante, per la tua gloria, Signore. Nel nome di Gesù, amen.